Certo, hai detto che è manifestazione
di essere testimoni credibili.
Cioè, quindi abbiamo necessità di avvicinarci ai sacramenti.
Io direi di fare così, fratelli, chi deve andare perché si è fatto tardi, discretamente può alzarsi tranquillamente. Noi ci prendiamo questi 10 minuti per rispondere alle domande.
La domanda è questa. Ci hai fatto capire su un'incarnazione molto, molto di più di quello che sapevamo. Lo spirito è venuto ed è rimasto, giusto? Il verbo si è incarnato ed è venuto ad abitare in noi, in mezzo a noi. Quindi,
in noi.
Quindi l'incarnazione è la nascita di Cristo. Prima non c'è incarnazione, su questo siamo tutti d'accordo. Per lo spirito invece mi domando, lo spirito è venuto ed è rimasto quando?
Nell'incarnazione.
E prima lo spirito è venuto?
Lo spirito scendeva,
è venuto ma non è rimasto.
Come un'azione di andata e ritorno in qualche misura, perché lo spirito restava entro la disponibilità che l'uomo dava all'azione dello spirito di operare nella sua vita. Adesso lo spirito resta nell'incarnazione a prescindere dalla nostra disponibilità. L'uomo sarà sempre e comunque amato. Questa è la novità. Prima l'uomo era amato, ma quando non dava disponibilità allo spirito di agire nella sua vita, lo spirito liberamente lasciava all'uomo in qualche modo.
Però scusa, Giovanni, cioè ancora non percepisco fino in fondo il perché è legato a Cristo il fatto di rimanere lo spirito. Perché? Prima comunque chi ha scritto e ha tramandato la scrittura ha ricevuto da Dio un messaggio vivo ed è rimasto perché la comunità che l'ha poi raccontata ne ha fatto tesoro e grazie a questo tramandare anche noi riscopriamo tante cose, no?
Ma rispetto all'Antico Testamento stiamo parlando.
Sì, all'Antico Testamento. Quindi per me vedo che lo Spirito è rimasto anche lì.
Sì, no, ma noi, questo è il passaggio. Se Cristo non si fosse incarnato, noi l'Antico Testamento non avremmo ragione di reggerlo, perché lo Spirito Santo nell'Antico Testamento ci ha rivelato che qualcosa che non era compiuto, e nell'Antico Testamento di fatto il senso dell'incompiuto è un senso permanente, perché l'Antico Testamento suscita un'attesa di qualcosa che deve venire a portare a compimento. Allora è vero che nell'Antico Testamento c'è tutto lo Spirito di Dio, ma se io non avessi l'incarnazione di Cristo, l'Antico Testamento sarebbe, come appunto dicevamo, non una realtà che resta, ma qualcosa che è passeggero, che rimanda a qualcosa che non si è realizzato ancora. Difatti è il problema dell'attesa del Messia rispetto alla realizzazione di questa attesa, che è quello che noi crediamo, no? Quindi l'azione dell'incarnazione è la piena realizzazione dell'opera dello Spirito, così come l'Antico Testamento lascia presagire nel suo approccio profetico alla verità. Non si è ancora compiuto, sta per compiersi. Quindi ripeto, l'incarnazione è tutto quello che noi aspettavamo. E il problema è questo: nell'incarnazione la unione con Dio non è una realtà spirituale. Nell'Antico Testamento era ancora vincolata alla dimensione dello spirito, per cui per fede vostro padre Abramo è stato giustificato. Per fede perché? Perché se non c'è l'incarnazione, la fede è l'unico modo per mettere in relazione Dio con l'uomo. Ma dopo l'incarnazione non è più per fede, ma è per amore che si realizza questa unione. Perché? Perché Dio già è diventato carne e tu sei diventato carne di Dio. La fede illumina l'amore che Dio prova per te, che tu provi per Dio, ma la fede è strumentale per la salvezza. Ciò che salva in pienezza è l'amore, come dice Paolo nell'inno all'amore, piuttosto come dice Giovanni nella prima lettera, eccetera.
Dal punto di vista degli ebrei, come si spiega poi? Perché anche per loro deve essere un discorso completo, cioè anche se noi non esistiamo, adesso accettiamo che l'alleanza donata a loro non è mai stata revocata, quindi loro non hanno adesso più niente da attendere.
Assolutamente, l'alleanza non è stata revocata, loro non hanno nulla da attendere, però dalla nostra prospettiva, per noi non hanno nulla da attendere, anche perché dalla nostra prospettiva l'incarnazione abbraccia anche gli ebrei, quindi per noi il senso dell'attesa è chiaro e realizzato, nel senso che l'attesa dei nostri fratelli ebrei dalla nostra prospettiva è realizzata, ma questa non è un'imposizione, è la verità dell'incarnazione che abbraccia comunque ogni uomo. Qua la novità sta proprio in questo, cioè che la relazione tra Dio e uomo è una questione di DNA e non è più semplicemente una questione spirituale, per cui Dio te lo porti dentro, e l'immagine del figliol prodigo resta evidente per segnare il rapporto tra Dio e uomo. Lo dicevamo, no? Già il primo versetto della parabola del figliol prodigo cambia radicalmente l'approccio alla verità della relazione Dio-uomo, perché un padre aveva due figli e il figlio resta figlio anche quando se ne va nella terra lontana, e l'altro figlio rimasto a casa resta figlio anche quando rinnega la paternità del padre. Quindi la categoria filialità non è più mediata dall'appartenenza per fede, addirittura nella fase più arcaica non per fede ma addirittura appartenenza etnica alla verità di Dio, ma è mediata da una nuova categoria: Dio è padre di tutti, è padre di chi se ne va ed è padre di chi resta ed è padre di chi torna ed è padre di chi non vuole tornare, è padre di tutti quanti. Tale paternità deve essere necessaria, perché altrimenti per Dio sarebbe un fallimento perdere anche solo uno dei suoi figli. Ma ciò non comporta, ciò non esclude il fatto che io, in quanto figlio libero, possa scegliere di non amare l'altro e di non amare Dio, altrimenti la libertà dell'amore non si realizza. Quindi l'inferno, come scelta mia di non amare Dio, deve essere presupposto necessariamente, altrimenti il mio amore per Dio diventa un amore obbligatorio, e questo, come comprendete, è un presupposto per il non amore. Se io sono costretto ad amare Dio, l'amore non è amore. Devo presupporre anche la possibilità di non amare, che è una possibilità assurda, ma la devo presupporre.
Allora, mi pare di ricordare, se non erro, in Davide pure, no? Che voleva costruire per quel mistero eccellente che è Dio, no? Una sede, qualcosa, e lui gli manda a dire attraverso qualcuno qualcosa, non, cosa mi può contenere. Allora io stiamo parlando di quello spirito che aleggiava sulle acque, era già presente, spirito che poi diventa pienezza, hai detto più volte, non traccia, né ricordo, rimembranza, pienezza. Quello stesso spirito, come se fosse un concentrato già di tutto all'inizio, che poi nella vita del divenire, del mondo, del creato, della relazione degli uomini, cioè, si svolge.
C'è un'idea di fondo già nell'opera di creazione in relazione a questo, cioè che Dio nella creazione ha messo. C'è nella creazione, c'è la dimensione dello spirito. Per questo il creato può diventare il luogo di manifestazione dello spirito di Dio, perché Dio dall'inizio della creazione ha predisposto il creato come luogo di manifestazione piena della divinità. Lo spirito di Dio aleggia sulle acque ancora prima di cominciare a creare i singoli esseri viventi. Cioè c'è una presenza primordiale di Dio nel mondo, ma c'è un luogo nel mondo nel quale Dio non è che non sia presente, ma dal quale, o meglio, c'è un essere nel mondo che per un istante distoglie l'attenzione dall'amore di Dio per concentrarsi sul perché Dio ami qualcun altro da lui. Anche la questione Caino e Abele, qual è il problema? È che Caino non percepisce l'amore di Dio per sé. Caino guarda come Dio ama Abele. E questa cosa a Caino dà fastidio. Ma là non si dice che Dio non amasse Caino. Tant'è vero che Dio poi manifesta il suo amore per Caino dicendo che nessuno lo deve toccare. Nessuno tocchi Caino. Allora, il problema del peccato originale, inteso proprio come peccato originario dell'uomo, le cui conseguenze in parte noi portiamo in termini di malattia, non di colpa, è proprio questo, quando guardiamo agli altri che sono amati e non ci accorgiamo di essere amati noi.
Lo stesso poi hai parlato dell'acqua, abbastanza, no? Hai spiegato. E io facevo l'entrata a gamba tesa sulla roccia di Mamre, no? Che differenza! Anche lì scorre l'acqua per intervento divino, no?
A Mamre, a Mamre.
Anche lì, ma non c'è partecipazione.
Dice a Masse Meriba, a Masse Meriba. Allora, a Masse Meriba anche lì c'è uscita dell'acqua, è un miracolo. Non c'è
non c'è coinvolgimento,
no, assolutamente. Non, addirittura il fatto che l'uomo, il fatto che l'uomo non creda, no, viene imputato come se fosse una colpa. Il fatto che Mosè non creda nel battere la roccia, e quindi questa idea che l'uomo non abbia creduto, per fede Mosè viene in qualche modo punito perché non ha creduto che veramente sarebbe uscita acqua dalle rocce, dalla roccia di Mamre, di Masse Meriba. Ma Mamre, tu citavi Mamre. Mamre, Abramo dice a Dio, dice a quest, a, a, ai tre che incontra presso le querce di Mamre: fermatevi un istante perché io vi dia un po' d'acqua per lavarvi i piedi ed un boccone di pane, che sono esattamente i due elementi che ritroviamo in Giovanni 13. Dio si ferma a Mamre e Abramo lavò i piedi a Dio. Dio si fa uomo e lava i piedi all'uomo e gli ridà il boccone di pane come opera di chiusura, no? Quello che tu mi hai dato io te lo ridò, perché non voglio sacrificio, io voglio partecipazione. Non mi dovete dare le cose, dobbiamo condividere le cose, io con voi.
Invece il battesimo del figlio è un atto di amore e di responsabilità, perché se quel battesimo ha portato me poi nell'evoluzione a godere di quella partecipazione del Dio, del bene, della misericordia, a maggior ragione la voglio far conoscere a chi ancora non ha consapevolezza, che poi nella confermazione potrà scegliere.
Farà quello che vuole. Grazie. Va bene. Va bene, grazie fratelli, sorelle, ci vediamo prossimamente. Grazie.